Ecco, con te volevo iniziare chiedendoti com'è andata la piazza del 18 aprile, che è stata sicuramente molto calda, a cui hanno partecipato peraltro anche diversi esponenti politici.
Sì, il 18 aprile è stato un giorno molto importante perché eravamo tutti in piazza per contrastare, per dire quanto è grave questo acuto. E è stato un momento importante anche per rilanciare la manifestazione che ci sarà il 28 aprile, è lanciata dal Movimento dei Rifugiati e Migranti di Napoli, l'ex OPG, Potere al Popolo, USB e molte altre organizzazioni. Quindi penso che sia stato un momento chiave per far capire al governo che non c'è il sostegno da parte di molte, molte, molte organizzazioni e persone che sono in Italia.
Ti chiederei, scusa, questo gap telefonico, ti chiederei di spiegarci un po' meglio per cosa è stata chiamata la piazza effettivamente e qual è, diciamo, il tentativo di queste manifestazioni.
Sì, perché con il decreto Cutro una delle cose più importanti è che viene meno il divieto di espulsione che è sancito in rapporto al radicamento del cittadino straniero all'interno del territorio e quindi viene meno il meccanismo usato per colmare il vuoto che c'è per l'assenza di una protezione umanitaria all'interno dell'Italia. Quindi praticamente l'effetto è che ci saranno tantissime persone che perderanno il diritto di restare qui nel paese e diventeranno irregolari da un giorno all'altro. E questo è ancora più grave perché il governo sta cercando di spingere questo stato di emergenza che praticamente è il contrario di un approccio diffuso all'accoglienza, che è quello che serve e quello che manca in modo lampante.
Il 18 aprile a Roma hanno partecipato anche, come dicevo all'inizio, numerose associazioni, ONG, ARCI. Interessante che abbia deciso di parlare persino l'esponente del PD, Schlein, che si è esposta, direi, in un certo modo, forse cercando di rimediare agli errori del passato, che comunque si sono fatti sentire quando il PD era al governo.
Sì, è stato molto bello, interessante vedere che sembra che stia cambiando qualcosa all'interno delle politiche del PD o della pressione che sta cercando di fare al governo. Bisogna vedere se queste siano solo mosse politiche che poi siano volte a prendere consenso piuttosto che ad avere degli impatti significativi sul contesto legale e sociale della migrazione e dell'accoglienza in Italia. Però è stato un ottimo segnale, penso.
Sì, sicuramente in questo momento è molto facile mettersi all'opposizione di questo governo che sta facendo di tutto per sembrare il più razzista possibile. Quindi vedremo, come al solito, molti dubbi su poi quando uno finisce il governo cosa effettivamente fa o cosa cerchi di fare davvero nell'opposizione. Ti vorrei anche chiedere se sei disponibile, faremo un attimo una chiacchiera su quello che è il decreto Cutro, perché, come dire, risulta abbastanza allucinante anche perché oggi è passato al Senato, è stata approvata anche la legge che riduce la protezione speciale, che sicuramente non andrà a colpire quelli che sono, diciamo, i veri trafficanti, se così si possono definire, comunque quello che viene generato di fatto anche dagli accordi tra stati, ma cerca semplicemente di prendere nel sacco chi si è messo a guidare una nave pagando meno, venendo pagato meno, poco importa. L'importante è avere qualcuno da accusare, questo sembrerebbe l'interesse del nostro governo.
Io credo che ci sia una generale visione delle persone che migrano come persone che vogliono fare i furbi e che approfittano dei sistemi di accoglienza che sono in realtà lì per difendere i diritti umani universali. Quindi vengono viste come persone da cui bisogna difendersi e questo discorso dei trafficanti anche non ha nessun senso perché chiunque ha un minimo di conoscenza di come vengono organizzate le barche per attraversare il Mediterraneo sa che i veri trafficanti non sono su quelle imbarcazioni, quindi sì, è un po' un discorso che casca.
Ecco, ma come forse come si può trovare spesso su Melting Pot, che è una pagina che seguo davvero tanto e cerco di tenere d'occhio perché appunto escono sempre notizie estremamente interessanti, la questione è, come dire, è calda perché porterà anche cambiamenti per le persone che sono già arrivate in Italia e ho letto sempre sul tuo articolo che in piazza c'erano anche comunque delle persone che di fatto verranno in qualche modo coinvolte anche da questa legge. È bello vedere anche nelle foto la partecipazione comunque non solo, diciamo, di italiani legali, ma anche di altre persone non europee, che comunque non è una cosa comune nelle piazze, non si vede spesso, quindi evidentemente questa informazione sta passando un po' in tutti i canali, sulla restrizione dei permessi e sui tentativi di rendere ancora più illegale gli agenti di passaggio.
Sì, io credo che sia molto importante una partecipazione trasversale. Credo anche che le persone che erano a Roma, è bello vederle e sono contentissimo che possano essere state con noi e con tutte e tutti, ma bisogna anche ricordare che sono persone che hanno avuto il privilegio di poter essere e ci sono anche molte persone che non se lo possono permettere e non necessariamente non sono interessate, quindi credo che sia super importante cercare di creare dei canali di comunicazione e di facilitazione per fare in modo che tutte e tutti possano partecipare in questi momenti collettivi in maniera più uguale possibile.
In questo momento in Italia, peraltro, vige lo stato di emergenza che è stato decretato un paio di settimane fa, cosa abbastanza impensabile, o meglio, in realtà totalmente prevedibile, visto che uno stato di emergenza è stato generato con la pandemia e che poi in un modo o nell'altro è stato protratto fino ad ora e che permette di avere decreti, legge molto più rapidi e di incentivare anche economicamente di più la lotta all'immigrazione. E il decreto Cutro naturalmente fa parte di questo disegno, di questo progetto del governo di intensificare la lotta ai migranti. E peraltro voglio anche ristabilire le misure, o meglio, portare effettivamente a compimento le misure di quello che era il decreto Salvini di qualche anno fa. Si prospetta quindi un periodo abbastanza nero e probabilmente andrà sempre peggiorando. Non so se ci puoi dire delle tue impressioni in merito.
Sì, io credo che un buon punto di partenza sia rendersi conto che il ministro Piantedosi l'altro giorno ha detto che letteralmente l'emergenza è uno strumento tecnico, o lo stato di emergenza è uno strumento tecnico che il governo sta usando per affrontare delle situazioni che sono gravi. Io penso che sia una pericolosissima legittimazione di atteggiamenti autoritari perché se uno considera lo stato di emergenza come uno strumento tecnico, lo si aliena completamente dal fatto che deve essere una cosa emergenziale e una estrema ratio. E quindi già questo ti fa capire qual è l'atteggiamento del governo rispetto a come vuole imporsi sullo stato legale del paese socio-economico. Poi lo stato di emergenza in particolare mette moltissima pressione su le municipalità, i sindaci, le comunità locali e, come dicevo prima, focalizza la pressione piuttosto che diffonderla all'interno del contesto italiano.
Ti posso chiedere un attimo, forse spero di non metterti in difficoltà, ma una precisazione su quello che intendi come una maggior pressione?
Sì, praticamente lo stato di emergenza dà un potere straordinario al prefetto di decidere dove e come aprire centri di accoglienza e dove ricollocare le persone che vengono accolte all'interno del sistema italiano di accoglienza, persone che chiedono di rimanere nel territorio. Quindi questo mette le municipalità e le comunità locali in una posizione di dover subire direttamente, senza poter veramente decidere o comunicare e interagire con le autorità riguardo a come e dove svolgere dei percorsi di accoglienza per le persone che emigrano. Quindi praticamente si instaura una relazione di potere estremamente verticale che non lascia spazio alle comunità locali di decidere delle loro realtà.
Sì, un esempio che mi viene subito in mente è stato quello di Mimmo Lucano e di come si è tentato subito di spezzare qualsiasi, come dire, tentativo di autonomia da parte dei comuni, provare a fare qualcosa che non sia lasciare le persone imprigionate a, diciamo, non far niente nelle varie strutture per ospitarli, spesso peraltro messe in posizione estremamente isolata, e se non intervengono i cittadini, sperando a favore, come ogni tanto si è visto, le persone che rimangono all'interno di queste strutture di accoglienza non hanno assolutamente niente a che fare. E poi mi fa molto ridere che si parla tanto di soldi dati ai migranti quando effettivamente non si lascia la libertà di fare assolutamente nulla, soprattutto non continuare il viaggio se qualcuno se vuole andare naturalmente da qualche altra parte che non è un paesino sperduto sulle montagne italiane. E anche non lascia la possibilità poi effettivamente ai cittadini italiani di fare qualcosa che non sia semplicemente assistenzialismo donando il 5 per 1000 a Caritas, ma cercando di creare un rapporto, un progetto. Sì, peraltro con lo stato, non mi ricordo se con la proclamazione dello stato d'emergenza o se con il disegno legge di Cutro si vogliono anche aprire altri CPR. Più o meno l'idea è quella di farne altri 9, se non ricordo male, in varie regioni italiane, quindi un tentativo di intensificare una repressione che cerca di nascondere quello che effettivamente è, quello che effettivamente succede.
Sì, ma poi anche il discorso che facevi sui soldi è molto importante e si ricollega anche alla manifestazione che ci sarà il 28 aprile, perché il fatto che le persone che sono in Italia, che delle persone che sono in Italia che non vengono presi terzi non hanno le carte in regola per poter essere qua, vuol dire che possono essere sfruttate molto di più e escluse completamente dal tessuto socio-economico italiano. Quindi è paradossale perché mantenendo le persone in questo stato di marginalità forzata vengono persi tutti i soldi che il governo potrebbe guadagnare dai contributi e dalla partecipazione regolare di queste persone all'interno del mercato del lavoro. E questo è anche un punto molto importante che verrà mantenuto il 28 aprile, cioè quello di difendere i diritti delle lavoratrici, dei lavoratori nel contesto socio-economico italiano.
Ti va di rilanciare per finire questo intervento proprio la manifestazione del 28? Dove, quando, che ora?
Credo che sarà il 28 aprile, la mattina del 28 aprile a Roma. E adesso onestamente non mi ricordo la piazza precisa.
Vabbè, ma immagino ci siano dei canali dove si può vedere.
Sì, non sulla nostra pelle, se si cerca su Google viene su subito il doc della manifestazione e aspetta che sto cercando.
Intanto che cerchi, ripeto, comunque non sulla nostra pelle è il nome dato alla piazza del 28 aprile per continuare a lottare contro il decreto Cutro. Quali saranno i temi quindi principali di questa piazza?
Beh, il principale è no al decreto del governo Meloni, di fare gli accordi del governo italiano con la Libia, di fermarsi con la guerra alle ONG che operano, di creare delle vie di accesso legali e dei corridori umanitari per le persone che vogliono arrivare in Italia, l'abolizione dei CPR, una politica di pace e la stop alla vendita di armi e la partecipazione italiana ai conflitti e alla la cancellazione del debito per i paesi del sud del mondo e contro l'Italia il reddito di cittadinanza e un debito, la regolarizzazione dei braccianti, dei fucking rider, degli operai e di tutte le lavoratrici e lavoratori migranti e dei controlli più rigorosi sulle aziende al fine di impedire il caporalato e lo sfruttamento di lavoratrici e dei lavoratori tutti.
Ok, grazie mille, direi in piazza molto densa, molto intensa, con un sacco di temi cui ci sarà anche da parlare qua dei nostri microfoni, quindi io spero che avremo modo di risentirci eventualmente proprio per parlare di come è andata questa piazza. Grazie mille Leone Palmeri e ripeto, speriamo di risentirci.
Grazie a te Silvia, grazie a tutti.
Buona giornata.
A voi, ciao ciao.